Io oggi incomincerò a parlarvi dei contenuti delle libertà e dei diritti, a partire dalle libertà personali. Poi vi spiego perché uso questo inconsueto plurale. E vorrei spiegarvi le libertà, non raccontandovi articolo per articolo che cosa contiene, perché sono anche strutture piuttosto complesse, come vedremo, ma cercando di spiegarvi come ci si muove in questa libertà. Vi spiego perché. La libertà personale, per esempio, che da cui bisogna iniziare, perché è la prima, l'articolo 13, e che riguarda l'habeas corpus, cioè l'integrità fisica delle persone, è la libertà su cui si impernia tutto il sistema penale e di procedura penale. Allora, la libertà personale, l'articolo 13, lo studiate come fondamento del diritto costituzionale, ma sarà poi un punto di riferimento che dovete tenere presente in tutte le materie, diciamo, penalistiche. È significativo, e su questo ritorniamo, che siano le materie penalistiche in un'altra a riguardare la libertà personale, se non marginalmente. E questo vi spiega perché a me preme non tanto farmi una teoria di libertà personale, che poi finisce con essere una teoria anche del processo penale a questo punto, ma spiegarvi i principi costituzionali, le modalità con cui la Corte Costituzionale affronta il problema delle libertà, perché questo non lo si direte più. Le libertà che noi oggi affrontiamo sono quelle legate alla persona, articoli 13, 14 e 15. Possiamo metterci anche 16. L'articolo 13 riguarda l'habeas corpus, la persona fisica, la protezione della persona da qualsiasi limitazione fisica. L'articolo 14 riguarda una specie di espansione della persona fisica che è il domicilio, la sua sfera di vita privata. L'articolo 15 riguarda la libertà di circolazione della persona, che sarà designata la bicicletta, dove c'è sempre la persona che pedala, se non trovo, se avesse la tanta più grande cosa. L'articolo 14, scusate, l'articolo 16 riguarda la libertà di corrispondenza. Mi lancio oggi nell'arte grafica. Sono un blocco di libertà scandite da articoli diversi, che hanno un oggetto diverso, ma che sono messe, come vedete, in fila, in qualche modo secondo un tipo di logica ricostruibile con ragionamento. È come se noi partissimo dal corpo di una persona e ampliassimo le sue sfere di influenza a oggetti man mano più rarefatti, più lontani. Mettere la mano in bocca a una persona è una cosa diversa da cacciare l'occhio dentro a casa sua, ed è ancora una cosa diversa che aprire la sua porta. È ovvio, no? È facilmente comprensibile. Si sposta dal lato fisico, corpo, a un oggetto, forse anche immateriale, che può essere un'email. Qui avremo un problema di definizione, è cosa sia posta, se la posta sia solo la lettera, o anche, per esempio, la ciocciolina, si fa così, la lasciamo stare, e le mail. È un problema di definizione di oggetti. Ognuna di queste libertà mette a fuoco, come sempre, una fattispecie astratta. Chi l'ha scritta ha avuto in mente un preciso problema. E poi, progressivamente, l'interpretazione ha dovuto capire se questo problema sia un problema da definire in maniera stretta o larga. E quindi sono libertà scandite da articoli diversi, ma sono libertà anche che hanno avuto un'evoluzione interpretativa diversa. Ognuna di queste ha avuto un'evoluzione che l'ha portata a un certo punto di estensione. Per esempio, l'articolo 13 è chiarissimo nella sua idea originale portante. Guardate come è scritto. La libertà personale è inviolabile. Poi l'articolo 14 ci dirà il domicilio è inviolabile. L'articolo 15 dirà che la libertà, la segretezza della corrispondenza sono inviolabili. Io mi partito, mamma mia, che cosa mi succede? Mi partito il 15 e 16. Bravissimo. Mi boccerò. E qua ripassando la bicicletta, sempre più astratta. Ok? Vedete, sono tutte e tre, tutte le prime tre sono dichiarate inviolabili. La quarta invece no. La libertà di circolazione ci dice ogni cittadino può circolare. Cioè, la differenza, come siamo ormai lontani dalla protezione più forte. La libertà personale è inviolabile, 13 prima comma. Qui non si fa riferimento ai cittadini, neanche a tutti. È il bene che è inviolabile. L'articolo 14 ci dice il domicilio è inviolabile. L'articolo 15 cambia già tenore letterale, interessante. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Qui è però sempre predicata la inviolabilità del bene protetto, la corrispondenza. L'articolo 16 invece comincia dicendo ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio, eccetera. Si comincia a essere riferito alla libertà del cittadino, non più al bene. Si vede come un'attenuazione all'articolo 16 di quella che è la protezione della libertà. Ma dicevo, l'articolo 13 non ci definisce cosa sia la libertà personale. Ci dice la libertà personale è inviolabile, punto. Che cos'è la libertà personale? Andiamo a leggere il secondo comma e vediamo se si capisce qualcosa. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge. Vedete, è una definizione ricorsiva, perché ci dice che X è uguale ad A più B più C più X. Più X meno A più B più C più X, eccetera. Cioè, l'elemento della definizione della libertà personale è la stessa libertà personale. C'è un elenco. L'arresto, la perquisizione, l'ispezione, e poi ci dice ogni altro limite della libertà personale. L'elemento della definizione è contenuto nel stesso definendum. Definendum e definizione finiscono con fare un cerchio, uno rimanda l'altro. La Costituzione non ci esaurisce il significato di libertà personale. Lo dà per scontato. Lo dà per scontato perché la libertà personale è un concetto che ha secoli di storia. Ma questi secoli di storia non sono secoli di storia, come dire, consolidata, che ci dica qualsiasi cosa sulla libertà personale. Per cui questa definizione è la definizione lasciata in sospeso, è la massima della garanzia, riconosciuto un bene, ma questo bene non è definito con esattezza, anzi è una definizione lasciata aperta, lasciata volutamente aperta a ogni altra libertà, ogni altra limitazione di libertà personale. Vedete? come se il dietologo dicesse, cosa posso mangiare? Tu puoi mangiare frutta, verdura, pesce e ogni altra cosa che puoi mangiare. Grazie, dottore. Non male, vuoi anche essere pagato? La struttura definizione, come vedete, non è chiusa, è una definizione lasciata aperta, è quella che si dice la struttura aperta del Dio. E qui voi capite che l'interpretazione diventa fondamentale. Allora, siamo sicuri che l'arresto di una persona, la detenzione di una persona, l'ispezione su una persona e la perquisizione su una persona sono vietate. Sono vietate, vedete, in senso generale. Nessuno può arrestare un altro, nessuno può perquisirlo e nessuno può compiere atti di ispezione. Noi sappiamo che cos'è un arresto, una detenzione, un'ispezione, una perquisizione. No, non sono scritti in natura. La detenzione si capisce che è una limitazione della sfera di mobilità. Uno è detenuto e uno si immagina subito il carcere. Ma questa norma non si riferisce soltanto agli atti dello Stato, si riferisce agli atti di chiunque, anche il pastore non può sequestrare un altro e detenerlo. Questo è ovvio. L'interessante è che le deroghe a questo principio siano deroghe implicitamente, perché non sono espressamente, implicitamente consentite soltanto all'autorità dello Stato. Infatti ci dice: se non per atto motivato delle autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Per cui è solo lo Stato, detentore del monopolio della forza, che può limitare questa libertà, introducendo ipotesi per legge, nei soli casi e modi previsti dalla legge, di detenzione, ispezione e perquisizione e altre limitazioni della libertà personale. Solo lo Stato con legge. E come serve in giurisdizione? Questo è il massimo della garanzia costituzionale. Riserva assoluta di legge nei soli casi e modi, con l'aggiunta della garanzia dell'atto del giudice. Per cui se l'autorità inquirente, la polizia, vuole compiere un atto di limitazione della libertà personale, o domiciliare, o epistolare, eccetera, lo può fare solo se previsto dalla legge e autorizzato dal giudice. Come dire, è a zero la discrezionalità del potere di polizia, del potere esecutivo. Non c'è una valutazione autonoma. È chiaro che poi il commissario Montalbano valuta discrezionalmente la fattispecie e poi va a chiedere l'autorizzazione, ma lui propone, motiva, argomenta, chiede al giudice di essere autorizzato. Non può compiere nessun atto finché il giudice non lo autorizzi. La discrezionalità è del giudice che deve valutare se le cose che descrive come elementi di prova come Italia Montalbano e la sua richiesta siano compatibili con la fattispecie legislativa. È il giudice che deve compiere questa valutazione discrezionale, non l'autorità di polizia. Ispezione e perquisizione le lasciamo dopo quando parliamo dell'omicidio perché li vedremo in particolare. Né qualsiasi altra restrizione di libertà personale. E qui voi capite che incomincia il problema di capire quali sono i comportamenti che stanno fuori e i comportamenti che stanno dentro la limitazione della libertà personale. La Corte ha avuto ovviamente da pronunciarsi decine di volte, soprattutto anni 50-60, poi un po' la volta si è stabilizzata l'interpretazione. E l'interpretazione che ha prodotto la Corte è piuttosto suggestiva, perché la Corte è partita dicendo non c'è dubbio che l'habeas corpus sia il bene tutelato, cioè l'integrità fisica. La detenzione è evidente che cosa sia. Più difficile capire cosa sia l'ispezione e la perquisizione. Per esempio, se io vengo legittimamente fermato dalla polizia, in quanto sto girando per la strada con gli occhi stornati, che mi danno stornare, è tutto l'orlo di sangue, perché di solito non mi capita, perché in macelleria mi fanno dei pacchetti sposto dentro, protetti, e mi bloccano e mi portano in vettura per accertamenti. Allora, questo bloccarmi è sicuramente lesivo del dato personale. Mi costringono a seguirmi il commissariato. E quindi lo possono fare soltanto se la legge prevede quegli accertamenti, e poi vediamo perché li prevede. In commissariato tirano fuori il tampone e dicono: mi è servito lì che le prendiamo impronte. Prendo la mano e con questo levano il mio corpo. La mano mia, vera, non è di legno. La prendo, la metto sul tampone, questa è limitativa della libertà personale. È un problemino stupido per il tenere. Ma voi capite che è un problemino importantissimo, perché se fosse, se ricadesse nella libertà personale, lo stesso prendere un rilievo fisionomico, l'impronta digitale, oppure mobilizzare la persona per fare una fotografia, solite fotografie da quattro parti, eccetera, per cui tutti vivono fuori dalla faccia di delinquente, e come tali sono punibili, questo atto limita, costringe, come è delicato, perché se noi lo definissimo come un atto limitativo della libertà personale, prima di fare le leggi di rilievo ci dovrebbe essere l'autorizzazione del giudice. Per cui, prima di mettere il dito sul tampone, dovrebbero andare a disturbare il giudice, ottenere l'autorizzazione e farlo. Allora, la Corte ha detto no. Questi sono, sì, atti invasivi della libertà personale, ma sono minimi. Cosa un po' criticata anche. Nel senso che sono questioni di un istante, che non lasciano particolari conseguenze, non sono degradanti la dignità dell'uomo. E questo concetto di degrado della libertà dell'uomo finisce con entrare in un elemento di definizione di X. X è tutto ciò che degrada. E che cos'è che degrada la dignità dell'uomo? Certo, mettere le manette degrada la libertà dell'uomo. Cacciarlo a forza nel cellulare degrada la libertà dell'uomo. Mettergli le mani addosso per vedere se ha armi, droga o quant'altro degrada la libertà dell'uomo. Fare la fotografia no. E descriverne il fisico sul verbale no. Fargli mettere, aiutando a mettere il dito sul tampone no, perché sono questioni minime. Allora, ci sono questioni che toccano la fisicità della persona, il dito preso, che non sono degradanti. Ci sono questioni che invece sono degradanti senza toccare il corpo? La cosa è detto di sì. Ci sono cose che sono puramente degradanti, anche se non comportano neanche che sia sfiorato il corpo. Si chiama habeas corpus, ma come vedete stiamo astraendo dal corpus, è come se l'habeas fosse riferita alla dignità personale più che al corpus fisico. Per esempio, viola la libertà personale, ha detto la Corte, l'ammonizione. L'ammonizione era un vecchio istituto per cui quando uno si comportava male, era sempre ubriaco, diceva trovate per le strade, frequentava brutta gente, aveva gli occhi un po' strani, eccetera, questo la chiamava e diceva sempre, stai ammonito, perché noi ti vigiliamo. E questo, ammonizione, era un provvedimento che partiva da un giudizio sulla persona, cioè sono sballato che mezzo delinquente, per cui ufficialmente io ti avverto che stai rischiando. E la Corte Costituzionale ovviamente però non aveva conseguenze fisiche. Veniva chiamato, come potete essere chiamati dall'ufficio, che so io, la segreteria degli studenti, questo si presentava e veniva formalmente ammonito. La Corte ha detto questo è lesivo della dignità della persona, perché si basa su un giudizio negativo nei confronti di quella persona. Non c'è nulla di fisicità, ma è qualcosa che incide sulla qualità della persona. Così per esempio, voi sapete che in Italia c'è una percentuale di popolazione infima, sia come percentuale che come qualità, che frequenta ancora gli stadi e fa i tifosi, e urla, parolacce, soprattutto i neri, agli arbitri, agli avversari, alla mamma del portiere, e così via. Qualche volta, oltre a urlare, quando ci occuperemo della libertà di espressione, vedremo che questa cosa è un problema molto grosso, oltre a urlare anche magari lancio la monetina, il candelotto, il mocolino, insomma quello che gli capita, perché loro sono furbi. Allora, se vengono pescati, cosa che capita quasi mai, c'è una legge che prevede che possono avere una serie di misure limitative della loro libertà personale. Per esempio, il divieto di recarsi allo stadio. Questo divieto di recarsi allo stadio sta forse tra la libertà personale e la libertà di circolazione. Perché è formulato in maniera diversa, anche l'obbligo di presentarsi in questura a quell'ora, o a fare una casa, eccetera. E tutto questo si basa su un giudizio negativo nei confronti della persona ed è considerato lesivo della libertà personale e come tale sottoposto alle regole della limitazione della libertà personale. Lo si può fare soltanto nei casi di nuovi previsti dalla legge, se la forza legge sufficienti, e su un provvedimento convalidato dal giudice. Ci deve essere comunque intervento del giudice. Potete immaginare il ventaglio di ipotesi discutibili. Per esempio, la legislazione sugli stranieri e senza comunitari ha delle norme che sono state impugnate più volte da corte, il trattenimento nei centri di trattenimento temporaneo, specie di lager che hanno inventato, e la corte ha detto lì c'è limitazione della libertà personale e quindi lì deve scattare la garanzia della stata di legge e la garanzia del partiamo da un'idea abbastanza lucida e precisa di che cosa sia l'habeas corpus e poi in via interpretativa cominciamo ad avere ipotesi che sono ipotesi sempre diverse, sempre più sfumate. E improvvisamente scopriamo che ci sono anche delle controspinte, cioè si arriva a un punto in cui in base ad altri articoli della Costituzione, in base ad altre norme della Costituzione, ci troviamo in dubbio dove ci collochiamo. L'articolo 32, secondo comma, per esempio, ci dice, 32 diritto alla salute, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Allora, vedete, qui abbiamo i trattamenti sanitari obbligatori, i TSO cosiddetto. I trattamenti sanitari obbligatori sono per esempio le vaccinazioni obbligatorie, oppure sono l'esenzione dei passi nella polizia futura. Questo è un provvedimento della società amministrativa che applica a un soggetto pericoloso un patteggiamento per il trattamento medico. Allora, vedete che qui abbiamo due forme diverse di tutela. Per il fatto, essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio o essere detenuto in base all'articolo 13 non fa differenza, perché comunque finisce male. E comunque la cosa incide sulla sua fisicità. Subire un elettroshock non è bellissimo fatto fare. Allora, se la motivazione di questo trattamento è l'articolo 13, la cosa è molto diversa che se invece è l'articolo 32, perché l'articolo 32 non ci parla di garanzie giurisdizionali. L'articolo 32 ci dice semplicemente nessuno può essere obbligato se non per disposizione di legge. Neanche nei soli casi e modi della legge, per disposizione di legge. e questa sia una riserva assoluta relativa è discutibile. Probabilmente una riserva relativa. La disposizione di legge può anche dire che il sindaco può applicare in più casi di pericolo. Non c'è la tassatività della previsione. È lasciato un margine di discrezionalità che non viene riempito dalla valutazione del giudice, ma viene riempito dalla valutazione della pubblica amministrazione. Cioè, le trattamenti sono disposti dal sindaco. Altri può essere l'altro. L'epidemia aviaria. Se l'epidemia aviaria, la cicogna si posa sulla vostra casa, col bono sanitario dovete stare a casa e subire anche delle prove. Delle prove nel senso degli esami clinici. Gli cacciano la siringone nel sangue, gli succhiano un litro di sangue, e questo che cos'è? Più che cacciare la siringa dentro una vena, che cos'è violativo della libertà personale? No? È un trattamento sanitario obbligatorio. E perché? Semplicemente per questo motivo. Viene applicato a voi per colpa della cicogna, non per un giudizio negativo nei vostri confronti. Capite? Se la siringa in vena ve la cacciano perché voi siete iperdrogati, dopati e quant'altro, questo avviene per la singola persona in base a alla colpa di certe prove e un giudizio negativo che ne viola la dignità personale. Prima siete considerati dei soggetti pericolosi e comunque dei delinquenti. E dopo viene applicata una misura limitativa della libertà personale. Questo giudizio negativo che degrada la vostra dignità personale anticipa, viene prima del trattamento. Se invece la cicogna si posa sulla vostra casa, voi non avete colpa. E quindi quel trattamento sanitario vi viene imposto non per colpa vostra, ma per sicurezza pubblica. Non c'è un giudizio negativo che viola la dignità personale, che fa degradare la vostra dignità personale. E di conseguenza le garanzie non sono più quelle dell'articolo 13. Capite come si intersecano queste diritti, questa libertà. Il diritto di trattamento sanitario obbligatorio è una garanzia di libertà. Nessuno mi può costringere a farmi delle operazioni, per esempio la castrazione chimica, che piace tanto al tipo castrato, la musicana. E non è quello, cioè è quella la garanzia, è pur sempre una garanzia contro trattamenti che mi vengono imposti. Però, in entrambi i casi, io subisco un trattamento. La differenza è che nell'articolo 13 c'è un giudizio che degrada la mia persona e nell'articolo 32 non c'è. Ed è questo che cambia la rubrica. Se degrada la mia persona, è in violazione di libertà personale. Se non lo è trattamento sanitario obbligatorio. Perché come siamo partiti dall'habeas corpus, dall'idea che sia la fisicità, il corpo fisico ad essere tutelato, e in realtà scopriamo che dietro il corpo fisico quello che è tutelato è la dignità. Ed è tutelata più che contro gli atti sulla persona, che ne sono conseguenze, sulla loro premessa, e cioè sul giudizio negativo nei confronti della persona. Tu sei un drogato e quindi io ti mi sottopongo a delle prove, a degli esami, a delle misure cautelari, a degli obblighi di legge, e così via, e tu sei una persona che viene degradata in quanto considerata negativamente dal apparato giudiziario. E siccome c'è un giudizio negativo sulla persona, questo giudizio deve essere fatto da un giudice, controllato da un giudice. Non può essere fatto dalla polizia, ma deve essere fatto dall'autorità giudiziaria. Che è il giudice che giudica. Se invece stiamo facendo un cordone sanitario intorno alla zona colpita da epidemie, qui non ci sono giudizi morali applicabili da un giudice, c'è semplicemente un accertamento tecnico compiuto dall'autorità sanitaria. lì c'è l'autorità sanitaria che deve pronunciarsi, ci deve essere un'istruttoria tecnica, non è che possono circondare a casa mia e dire basta, qui c'è troppa fuzza, la circondiamo. Ci deve essere la dimostrazione che c'è un pericolo per la salute pubblica, e questa è una componente tecnica della motivazione del provvedimento amministrativo. C'è un provvedimento amministrativo che va motivato in ragione di quel pericolo che comporta la limitazione del trattamento sanitario. Ma non c'è violazione della dignità personale. È chiaro? Sì. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non è valida, nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Ora, questa è un'ipotesi molto semplice. È il classico caso, per esempio, dell'arresto in flagranza di reato. Tizio viene preso con la scetta in mano e tutto sanguinante, con il segato della suocera ancora in bocca, si sta masticando, dicendo buono succede, devono aspettare il provvedimento del giudice per arrestarlo. Sta divertendo a tirare coltelli su tutte le chiese dentro nel supermarket, e sta prendendo una a una, e poi sta sentendo che fa, aspettiamo il giudice che ci obbliga il signore. Scusate signore, avete pazienza. Capite, questo non è pensabile, e questa norma serve a questo, che l'arresto in casi eccezionali di necessità e di urgenza. Guardate che strano, la stessa locuzione che si usa per il decreto legge, no? Casi eccezionali di necessità e urgenza, perché è una deroga a una regola imperativa, così come che il governo non possa anticipare il Parlamento facendo le leggi, parrebbe, o meno, l'agente del Costituente era una regola, tassativa, o anche una regola tassativa è che la libertà personale non possa essere limitata da un atto di polizia. Ma è chiaro che la polizia in quei casi deve intervenire, anzi se non lo sapete siete in obbligo anche voi di intervenire. Cioè chiunque di noi si trovi in flagranza di reato, assiste alla flagranza di reato, può comportarsi come fosse un'autorità di polizia giudiziaria. Potete seguire il vaso, arrestarlo, tirargli un pugno sulla nuca sperando che lui non ne sia un altro, nel senso che voi agite in deroga al principio che solo lo Stato può limitare la libertà personale, ma in realtà non siete in deroga a quel principio, ma semplicemente voi agite come se foste ufficiali di polizia, pubblici ufficiali, con tutte le prerogative. Potete anche farvi un giro per la città a 100 all'ora prendendo il classo, perché siete come se foste una fronte della polizia, con le stesse prerogative. Il ladro scappa con la sua macchina, potete mettere in seguimento, sempre tenendo presente che vi stiate, perché non potete eccedere da quella che è l'insieme delle regole di prudenza, nel senso che uno, allora, siccome insegue il ladro, può fare di tutto, passa sopra i bambini, così via. Non potete fare questo, state attenti. Non lo può fare neanche la polizia. No, la polizia deve comunque usare un registro di prudenza. Però l'arresto in flagranza e in altri casi è ammesso che la polizia arresti la persona e prenda qualsiasi altro provvedimento, per cui anche gli tolga qualcosa di mano, lo perquisisca. L'assassino si nasconde l'accetta dentro la mutanda e se la nasconde. Prende l'accetta è una cosa che va fatta subito, perché se no la prova provata, la famosa pistola fumante che piace tanto a Peckles Bush, che è un personaggio di un fumetto attuale ma in buona America, la pistola non è più fumante, per cui la prova del reato va acquisita anche in violazione della libertà personale, perché c'è una flagranza di reato. Però questi sono provvedimenti provvisori, esattamente come il decreto legge. Anche il decreto legge ha effetti provvisori. le stesse leggi dipende se non convertito in legge. Questo provvedimento ha termini molto più tassativi perché deve essere comunicato entro 48 ore all'autorità giudiziaria. Due giorni, 48 ore. E l'autorità giudiziaria fa altre 48 ore di tempo per convalidarlo. Per cui uno rischia di stare in caccia 96 ore, e 96 ore la sua vita può avere degli orizzonti nuovi che prima non immaginava che fossero possibili. Però questi effetti, cioè almeno sul piano giuridico, vengono cancellati se il giudice non convalida l'arresto, esattamente come con il decreto legge. C'è la provvisorietà del provvedimento, straordinario, necessario e urgente, ma anche la sua caducità. Per cui se il giudice non convalida, tutti gli effetti sono annullati, compresa l'acquisizione della prova. Questo è uno dei problemi più delicati che c'è nel nostro diritto, che cosa succede delle prove acquisite illegitimamente. Se qualcuno di voi frequenta i film gialli americani, cioè, soliti romanzi giudiziari, Grisham e altri, avrà notato che spesso l'annullamento della prova comporta la sua non utilizzabilità nel giudizio. Per cui, se entro in casa mia, illegittimamente, e trovo mia moglie sventrata, io con la balla di sangue qua e col coltello in mano, ma entrano illegittimamente, le prove che in quel momento acquisiscono le possono usare contro di me. È la teoria delle mele dell'albero avvelenato. Se l'albero è avvelenato, cioè se l'attività di acquisizione delle prove è illegittima, tutti i suoi frutti, tutte le prove che vengono trovate non sono più utilizzabili. Che è una cosa pesante, ma anche una cosa che si riflette in termini di garanzia del privato. Garantisce il privato da comportamenti illegittimi delle forze di polizia. Il classico ispettore americano di film che tra i bordi della legge, se lui è onesto e vuole solo una cosa, la salvezza dei cittadini, che entra di notte in caso di un altro, senza la protezione, senza il mandato, come vedremo, usando il domicilio, vive il domicilio, e tutti i frutti di questa sua attività sono da fatti, sono utilizzabili in giudizio. In Italia questo è quello che dice la Corte Costituzionale per più volte, la Cassazione è molto più morbida e non ancora definitivamente schierata nell'accettare questo principio. Questo.